Un saluto agli ascoltatori, alle ascoltatrici di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e naturalmente, come sempre, il numero per scriverci durante questa diretta: 331-6214013. Per WhatsApp, Telegram e SMS, diretta @popolarenetwork.it. Se invece volete scriverci con una mail, potete scriverci anche in altri momenti, se vi fa piacere, sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, che naturalmente è sempre aggiornata con tanti argomenti che hanno a che vedere con la nostra trasmissione. E poi ancora vi ricordiamo che saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Recuperiamo la nostra rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, che non è andata in onda lunedì, perché lunedì anche Cult, in quanto condotto da una voce femminile, da una conduttrice, ha aderito allo sciopero transfemminista, e quindi non abbiamo mandato in onda la trasmissione classica, diciamo così. Però un'altra invece, un altro argomento che appunto di cui sicuramente ci occuperemo è il titolo che va in scena questa sera a Triennale Teatro, che è uno spettacolo importante del coreografo e drammaturgo Ali Shahrour, libanese di Beirut. Lo abbiamo raggiunto ieri a Beirut prima che riuscisse fortunatamente ad arrivare a Milano, perché appunto di cosa stia succedendo in Libano siamo ben consapevoli, credo, tutte e tutti, e peraltro la nostra emittente su quello vi aggiorna quotidianamente. Il suo spettacolo When I Saw the Sea è dedicato alle lavoratrici migranti che appunto sono in Libano. Ed è uno spettacolo appunto che attraverso la danza esprime molto il tutto nell'ambito del Festival FOG, ma lo sentiremo tra un po'. Mi raggiungerà Francesca Scotti, che ci parlerà del suo ultimo libro, che ha un titolo veramente molto interessante, affascinante in un certo senso. Si parla di case vuote. Cominciamo però con una notizia interessante: la riapertura al Castello Sforzesco di Milano delle nuove sale dedicate a un viaggio lungo oltre 3.000 anni nella civiltà dei faraoni, una riapertura con un nuovo allestimento. È la Galleria Antico Egitto, e Tiziana Ricci ha dedicato a questo argomento il suo servizio di oggi.
Allora, statua di Amenemhat III è del 1859 avanti Cristo. Mummie e sarcofagi di Peftiawayawaset del 712 avanti Cristo. Statuetta funeraria di Imenmes incantatore di Serket, 1279 a.C. Queste sono alcune tra le opere più rappresentative della collezione esposte alla Galleria Antico Egitto. Galleria Antico Egitto che ha aperto proprio in questi giorni al Castello Sforzesco. È stato un ritorno molto atteso di una delle collezioni più affascinanti del patrimonio civico. E la cosa bella è che troviamo un allestimento ampliato, suggestivo, molto luminoso, e in mostra ci sono più di 300 reperti, per la precisione sono 330, tra appunto sarcofagi, amuleti, papiri, bronzetti, vasi, ma anche gioielli. È la nuova sala progettata dall'architetto Marcus Scherer, si ispira a una delle sale dei templi egizi. Le vetrine sono grandi, di dimensioni monumentali, a tutta altezza, e diventano delle colonne espositive, creano un ambiente solenne, coinvolgente, affascinante. Anna Provenzali, la curatrice di questa meraviglia, giusto?
Sì.
Allora, siccome queste opere c'erano già qui, no?
In parte, sì.
Cosa c'è di nuovo?
Allora, noi siamo riusciti ad ampliare, nonostante la sala sia la stessa, grazie al lavoro fatto con l'architetto, di circa 80 opere l'esposizione, e soprattutto siamo riusciti ad ampliarla anche dal punto di vista cronologico, cioè abbiamo aggiunto una vetrina, che è questa di fianco cui ci troviamo, che riguarda il periodo più antico, cioè tra il quarto e il terzo millennio, periodo predinastico e protodinastico. E poi abbiamo dato molto più spazio a quella che è la specificità della collezione, cioè ai materiali provenienti dagli scavi condotti da Achille Vogliano, papirologo di quella che adesso è l'Università Statale di Milano, negli anni 30 del Novecento, nell'oasi del Fayum. I suoi scavi hanno portato alla scoperta di un grande complesso templare a Medinet Mahdi, e poiché questi scavi sono stati finanziati ai tempi dal Comune di Milano, parte del materiale è potuto pervenire a Milano. Questo materiale era esposto solo in minima parte, soprattutto non in maniera organica, ma era diviso all'interno della sezione. Noi siamo riusciti a dedicare uno spazio a questi scavi, che sono
con un andamento cronologico.
Allora, il percorso è sostanzialmente di tipo tematico, ma si inserisce all'interno di un discorso cronologico più ampio, per cui appunto la prima vetrina è questa dedicata al quarto millennio, e la parte finale dell'esposizione è invece dedicata al periodo post-faraonico, diciamo, cioè al periodo romano, arrivando poi fino al VII secolo, cioè al momento in cui che termina con la conquista araba.
E cambia l'estetica.
L'estetica egiziana inizia a cambiare con l'ellenismo, no? Cioè dopo la conquista di Alessandro Magno l'Egitto diventa. Passa sotto i Tolomei, che continuano a presentarsi come faraoni, ma ovviamente arrivano molti greci e molte altre popolazioni che si mescolano con la popolazione dell'Egitto. Tra l'altro si mescolano anche abbastanza presto, perché sono documentati dai papiri, matrimoni, e la società si integrano e quindi, però ovviamente sia le credenze cambiano, cambiano un po', anche se diciamo che quello che si sente di più è l'influenza dell'idea che avevano nell'antico Egitto di sopravvivenza dopo la morte sui greci.
Ho visto un papiro meraviglioso esposto.
Ci sono tanti papiri qui. Abbiamo parlato prima del libro dei morti, cioè di queste formule che servivano ad aiutare il defunto nella vita dell'aldilà, ma ci sono anche altri papiri interessanti. Ad esempio, in una teca c'è un giornale della necropoli, che è una cosa molto interessante, perché è una sorta di giornale di cantiere, di quello che adesso sarebbe un giornale di cantiere, cioè un report, un diario che veniva tenuto da quelli che controllavano gli operai che costruivano le tombe nella Valle dei Re e delle regine, in cui vengono riportati problemi con gli operai.
Tipo giornale di bordo, insomma.
Sì, le assenze perseguite a morsi di animali, problemi tecnici, per cui diciamo che il grande contributo dato dai papiri rispetto a quello che, appunto, come sappiamo, nel resto del mondo mediterraneo sono una rarità.
C'è un elemento,
no?
Di grande conoscenza della
grande conoscenza anche della vita quotidiana. E qui ci possiamo di nuovo ricollegare agli scavi di questo papirologo, che appunto Achille Vogliano era andato in Egitto alla ricerca di papiri di epoca tarda, cioè scritti in greco, quindi. E per caso si riuscì a trovare in un altro sito, non a Medinet Mahdi ma a Teptunis, un ambiente sotterraneo dove erano stati stipati materiali destinati ad essere bruciati, quindi un sacco di papiri.
Fortuna, eh?
Una fortuna, era un uomo di una fortuna, infatti fu odiato da tutti i suoi,
invidiato
dagli altri papirologi, perché appunto Medinet Mahdi incappa in un tempio di Medio Regno che poi continua ad essere ampliato fino all'epoca romana. Teptunis trova questo ambiente sotterraneo pieno di papiri, trova centinaia di un centinaio di papiri, e poi però trova anche materiali della vita quotidiana, perché appunto per essere bruciati nell'esposizione noi abbiamo fatto una selezione di questi materiali che in parte sono arrivati a Milano. Abbiamo dei sandali, degli infradito di bambini, di adulti, dei materiali per la tessitura, quindi questo allestimento riesce a introdurre sia quella che era la vita quotidiana, quindi ad oggetti che facevano parte del vissuto della persona, sia questi grandi temi che sono quelli che più appassionano, giustamente, ma che sono anche molti complessi, cioè tutto il tema legato alla vita dell'aldilà e all'organizzazione, certo, della società faraonica.
E questo era il servizio di Tiziana Ricci, dedicato alla Galleria Antico Egitto, che ha riaperto al Castello Sforzesco di Milano, con un nuovo allestimento.
It's in the sweet things that you say, it's in the sweet things that you do, and I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song, I'll sing it in the softest tone. These words don't measure how I feel, then hopefully the music will. Just for you, I would swim more than 1,000 seas, just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams, and just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too, just for you. Well, although we're miles and seas apart, I'm keeping you close to my heart. I close my eyes and see your face, blue light and love and a warm embrace. Just for you, I would swim across 1,000 seas, just to spend a day and night in your good company. Just for you, I would learn to sing last evening song, and just for you, I'd dance my rain dance all night long, just for you, just for you, just for you, just for you. Well, it's in the sweet things that you say, it's in the sweet things that you do, and I happen to know I'm in the place to do some sweet things just for you.
Ed eccoci al secondo argomento di Cult di quest'oggi. È un argomento che, come quasi tutte le proposte di Fog Festival a Triennale Milano, e con l'aria che tira, speriamo che Fog Festival possa continuare anche nelle prossime stagioni, perché porta spesso titoli che hanno molto a che vedere con la geopolitica, la politica, la società, l'attualità, attraverso lo sguardo di alcuni fra i migliori artisti internazionali e italiani. When I Saw the Sea è uno di questi casi, firmato da Ali Shaharour, coreografo e danzatore libanese. Questa è una performance che celebra le lotte e la resilienza delle lavoratrici domestiche migranti in Libano, trasformando la memoria in un canto di resistenza. When I Saw the Sea dà voce alle donne intrappolate nel sistema della kafala, un regime di sponsorizzazione che lega il permesso di soggiorno al datore di lavoro, negando diritti, tutele e libertà. Fra sfruttamento e violenze, in scena si vedranno questa sera, alle 19.30, tre interpreti che raccontano le proprie storie a quelle di molte altre donne. E quelle di molte altre donne, in bilico fra la terra in fiamme e il mar Mediterraneo, l'unico orizzonte di libertà, il mare che ahimè per molti rappresenta l'unica via di fuga o di uscita o anche di speranza. Un potente viaggio che intreccia musica dal vivo, danza, testimonianza in una celebrazione della vita ma anche della capacità di ribellarsi. Ali Shaharour è nato a Beirut e ci vive. Ha inventato un modo di performare che si libera dai codici, dai modelli occidentali. Firmato già molti spettacoli che hanno avuto esiti e soprattutto esecuzioni in tanti paesi del mondo. Ha ricevuto anche il patrocinio di diversi importanti enti produttivi e culturali europei. Unisce poesia lirica e corpo e attualmente sta preparando una nuova trilogia, che è un po' il modo in cui lui si esprime, firma appunto sempre delle trilogie intorno al tema della paura. Noi lo abbiamo raggiunto ieri per telefono prima che fortunosamente riuscisse a imbarcarsi, visto che appunto l'aeroporto di Beirut ovviamente è in una situazione di grande precarietà, proprio a Beirut. E la prima domanda che gli abbiamo fatto era: com'è la situazione lì, dato che lui appunto lì si trovava? Lo abbiamo sentito ieri in giornata prima che appunto partisse. Vi facciamo ascoltare cosa ci ha risposto.
The situation now is very intense. Like there is, I don't know if you hear already on the phone, the drones are above us.
Yes.
For 24 hours, and the bombing is happening in a very intense way all night, and we don't know how long this will happen. Until now, there is more than 400 person who died in Lebanon in 1 week. Mm-hmm. Meanwhile, we are getting ready, hopefully, to travel to Milan.
Yes, I know, and we're going to be seeing you at the Triennale at Folk Festival. We're very happy about that. E allora, come avete sentito, gli abbiamo chiesto qual era la situazione e la situazione, lui ci ha detto, è davvero molto molto pesante, perché ci diceva, forse riuscite a sentire in sottofondo, in effetti nella telefonata, adesso nella messa in onda della registrazione si sente meno, si sentiva il rumore dei droni che loro avvertivano 24 ore su 24, ci diceva Ali Shaharour, e diceva bombe, i bombardamenti intensi, soprattutto di notte, poi sono incessanti, non sappiamo quanto durerà questa situazione e come forse già sapete ci sono stati già almeno 400 morti in una settimana qui in Libano e ci stiamo preparando proprio adesso a partire, speriamo, per Milano per apparire a questo punto quest'oggi con il nostro spettacolo a Triennale. Sentiamo cos'altro ci ha detto il coreografo e danzatore Ali Shaharour.
Situation which is about the fact that given that your work When I Saw the Sea is dedicated to the home workers and migrants in Lebanon.
Questa domanda è una domanda relativa al pezzo che sarà presentato stasera, When I Saw the Sea, lavoratrici migranti in Libano. e quindi qual è la situazione dei rapporti fra i migranti e gli abitanti e i libanesi? Insomma, sappiamo che i migranti sono moltissimi e che la situazione è molto tesa.
Exactly, it's always complicated, and this performance starts from a very specific geographical part of the world, but it talks about migration and the idea of the other and the fear we have from the other all over the world. We created this performance in 2024 during the war, and now the situation is happening again the same way and more intense way, because also there is still migrant domestic workers that they are now, while I'm talking to you, sleeping on the street without their money, without food, without their passports, because their employers, they decided to leave the country and escape from fear and death, and they left them to fear and death. And again, it's a performance about the other, because I come from Lebanese family, and I have most of my family, they are migrants in Europe, and they also face a lot of racism as Arabs being in Europe. I think it's racism, it's everywhere in the world, it just take different shapes and wear different masks.
Allora, e dunque, questa è un'altra risposta importante. Dice sì, la situazione qui è complicata, direi esplosiva, dice Alicia Arour, quella dei migranti. In realtà io in questa performance parlo di una situazione geograficamente collocata in modo molto preciso, specifico, ma è una situazione universale che potrebbe applicarsi a tanti altri migranti nel mondo, perché parte dall'idea che abbiamo dell'altro e del fatto che in molti posti al mondo l'altro viene considerato inferiore, se non addirittura minaccioso. Questa situazione si è creata anche nella precedente circostanza di guerra in Libano alcuni anni fa, e questa volta ci risiamo. I migranti che lavorano come domestici presso moltissime strutture o famiglie libanesi si trovano adesso abbandonati per strada, senza un'abitazione, senza cibo, senza passaporto, data la loro condizione di migranti, e i loro datori di lavoro in gran parte sono scappati per via dei bombardamenti che sono iniziati da quando appunto è partita l'offensiva israeliana e americana, e quindi li hanno abbandonati senza nessun tipo di scrupolo, diciamo così. Quindi la mia performance è dedicata all'idea dell'altro e spesso alla sua suo annichilimento, al disprezzo nei confronti dell'altro. In realtà anch'io sono figlio di migranti, in questo caso in Europa, e la mia famiglia, insomma, ha molti racconti a proposito del modo in cui i migranti possono essere trattati in tante parti del mondo, non soltanto in Libano, dove ho ambientato il mio spettacolo. Proseguiamo.
It's so interesting, this work, also because there is live music, dance, and voices that witness what is going on, but at the same time the strength of going on with life.
Exactly. On stage, you will see three performers. It's their first time on stage. There are people, three ladies who worked under kafala system as migrant domestic workers, as cleaning ladies, and or they had experience with this. They are telling their stories on stage with their bodies, with their sound. We don't like categories. We use all the possible ways to express our ideas. So there is music, there is dance, and there is storytelling for sure. For me, this performance is a celebration of life. It's a celebration of small victories that they are hidden in the houses of Beirut that no one talks about. Like those ladies, they are fighters, they are activists now, and they manage to escape this slavery system. At the same time, we are a theater company that's based in Beirut, And the decision now to travel in the middle of the war, not to escape from death, but to present a performance, it means a lot to us because we want to return to our home. We want to stay with our beloved one. But we have a lot of respect to our career that we will perform as long as we are alive and as long as the airport is functioning. And this is what we are doing. Like coming now to Milano, it's the first time we traveled from Beirut at the same day of the performance because there is no flight possible. So we will arrive immediately from the airport to the theater, and a few hours later we will perform. Because it's, for us, it's beyond art. It's an act of resistance.
Of course.
It's an act to say that we are present and here is our voices, and you have no choice other than sit and listen to those choices.
Yes, and thank you again for that. Dunque, la domanda che gli ho fatto, parliamo ancora di Alicia Arour, danzatore coreografo che sarà con la sua col suo spettacolo When I Saw the Sea, che riguarda le lavoratrici migranti in Libano. Gli ho chiesto delle componenti dello spettacolo: musica, danza e testimonianze, storytelling, ma anche speranza di vita. E infatti ha risposto: sì, in scena ci sono tre donne che hanno lavorato come donne delle pulizie, come collaboratrici domestiche con il sistema della kafala di cui parlavamo nell'introduzione. Questo sistema che mette le lavoratrici migranti completamente alla mercé dei loro datori di lavoro, anche in termini burocratici. E loro naturalmente raccontano storie in scena con il loro corpo, accompagnate dalla musica, con lo storytelling, in tutte le forme espressive possibili. Io ritengo che questa performance sia una celebrazione della vita, racconta tante piccole vittorie che si svolgono nelle strade a Beirut di cui nessuno parla. Queste donne in realtà non sono delle sconfitte, sono delle attiviste, sono donne che hanno continuato a lottare anche per affrancarsi della loro condizione e rappresentare altre donne nella medesima condizione. Hanno scelto di non scappare da Beirut, infatti noi ritorneremo a Beirut, ma continueremo a spostarci nel mondo finché riusciremo ad andare e venire da Beirut per fare questa performance e denunciare questa situazione. Quindi finché avremo vita e possibilità di spostarci, noi andremo e torneremo dal nostro paese, come facciamo questa sera a Milano. È la prima volta che ci capita appunto di viaggiare in un momento così ravvicinato rispetto alla performance, ma lo facciamo volentieri. Per noi la performance, questa in particolare, è una forma di resistenza. Infine, sentiamo l'ultima domanda.
This question is about the way you work with your performance and your performers. Can you tell us something more about the way in which you build a piece like this?
Yeah, actually, because the...
Dunque, la domanda è, ci racconta un po' di più di come lavora con una performance e le performer, per esempio in un pezzo come questo?
Moving, there is no ready choreography that they follow 1, 2, 3, 4. It's a performance that we built together as a collective, as a team. Same as with the musicians, that we create, the performance is created from the songs that they used to love, the way they move, and I work a lot on the choreography of listening. Because choreography for me is not just moving in the space, it's how you listen to the other person and the time you spend with the other person. And in this performance, we met so many migrant domestic workers, but we couldn't work with everyone. But the performance carries in its dramaturgy all the stories that we heard in this process. Also, it was very important for us to meet the persons that they carry their own story, not to do research in the NGOs or follow articles or interviews, but really to meet the bodies, the voices of the real people, and to collect their stories and see the impact of those stories on the voices and the bodies of the performers, also the musicians, because the musicians on stage, they are also performers, they move, they dance. With everyone.
E allora l'ultima domanda sul metodo di lavoro: non è una coreografia fissa che imparano ed eseguono, viene creata collettivamente anche con i musicisti in base alle canzoni che amano di più e alla capacità di ascoltare e di stare con gli altri, da lì nasce la coreografia del lavoro. Abbiamo intervistato e incontrato moltissime lavoratrici migranti, anche se non con tutte abbiamo potuto lavorare sulla scena, sono presenti però con le loro storie che vengono condivise con il pubblico. Ci abbiamo tenuto a incontrarle di persona, non attraverso i racconti o le testimonianze rilasciate per esempio alle ONG, perché ci sembrava importante che ci fosse un rapporto personale. Vale anche per i musicisti sono a loro volta parte del racconto di queste vicende. Stasera Triennale Milano, Fog Festival, era il coreografo e danzatore libanese di stanza Beirut, ma stasera Milano con la sua compagnia Ali Sharour con When I Saw the Sea. Pubblicità e torniamo fra pochissimo con altre voci.
La pioggia cade dolcemente. Le gocce disegnano cerchi concentrici sul laghetto delle carpe. C'è una bambina seduta sulla veranda di casa. È scalza, stende le gambe oltre il tetto che la protegge. Sulla pelle una piccola tempesta la fa sorridere. Dietro di lei le porte scorrevoli sono aperte. Il padre, seduto al tavolino basso, legge il giornale. La mamma intanto trasforma spicchi di mela rossa in coniglietti acquattati, con le orecchie ben aderenti al corpo. Domani è il primo giorno di scuola, le hanno comprato la cartella che desidera, di cuoio rosso. La divisa è bellissima e lei ha provato anche il cappellino. La bambina si sistema una ciocca di capelli dietro l'orecchio e si accorge di un gatto che la sta fissando, nascosto tra le foglie lucide della camelia. A scuola sarò brava, avrò delle migliori amiche, diventerò una scienziata o una campionessa di pallavolo. Ecco i miei genitori orgogliosi e tutti che mi vogliono bene. Il gatto indietreggia. Si distinguono solo gli occhi, poi scompaiono anche quelli e l'animale si allontana, nonostante il fastidio dell'acqua. Lui sa che le cose, per quella bambina, andranno diversamente.
Ed era l'incipit della stagione delle case vuote, edito da H. Francesca Scotti è tornata a trovarci. Ciao Francesca.
Ciao Ira e ciao a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Ormai ha preso il vizio di scrivere, è una scrittrice ufficialmente ormai da un po', insomma, perché abbiamo ospitato più di un suo titolo e tutti sempre davvero non solo interessanti ma anche ipnotici nello stile della scrittura, l'abbiamo detto anche altre volte, ma di questo magari parleremo un po' più avanti nella nostra conversazione. Intanto raccontaci, con la domanda più banale del mondo ma anche la più utile, come è nato questo libro.
Allora, questo libro raccoglie 16 racconti ambientati tra l'Italia e il Giappone, perché ormai anche questo fa parte, come Radio Popolare anche il Giappone è parte della mia vita, e sono racconti che al di là del titolo e quindi del discorso della casa come spazio, hanno che hanno questa cosa in comune, ma hanno sicuramente in comune il fatto di raccontare una realtà in lieve ma continua trasformazione. Quindi sono storie di, come abbiamo visto, questa bambina, ma anche di adulti o anziani, la cui vita appunto subisce delle trasformazioni piccole e grandi, e comunque quella che sembra essere una realtà normale diventa qualcosa di più. Ecco, quindi sostanzialmente questo, e nasce, come dicevi tu, dalla mia passione per la scrittura, e la forma del racconto per me rimane una di quelle d'elezione, come si dice.
Allora, come tu raccontavi giustamente, c'è sempre, no, uno spunto che potremmo definire autobiografico, che però tu hai l'abitudine di traslare a un universo quasi poetico, no? Forse è anche una tecnica di sopravvivenza più che di scrittura.
Assolutamente, perché se c'è una cosa che ho imparato nella mia esperienza giapponese di vita, è quella un po' di cambiare lo sguardo. Io sono arrivata in Giappone senza avere nessuna fascinazione per questo paese, quindi è stata una scoperta continua da un lato, e dall'altro, come dice Munari in un suo libro, quando si arriva in Giappone si diventa analfabeti di colpo. Io non conoscevo il giapponese, sono tornata analfabeta di colpo, e questo credo che abbia nutrito lo sguardo e la scrittura, perché a quel punto si torna un po' bambini, no? Con quella meraviglia e anche paura. Però meraviglia, paura della scoperta rendono, come dire, alimentano e costruiscono uno sguardo diverso sulle cose, sul mondo. E quindi è questo poi il Giappone che si ritrova, un Giappone di sguardo, al di là di storie e elementi, come dire, caratteristici ed esotici.
Sicuramente, tra l'altro io non ho detto una cosa importante e che mi stavi ricordando un attimo fa, che il tuo precedente libro, Il tempo delle tartarughe, di cui avevamo parlato quando è uscito, oltre a essere stato finalista al libro dell'anno di Fahrenheit, la celebre trasmissione di Radio 3, e questo l'avevamo forse annunciato, è stato pubblicato e tradotto in Giappone, che in qualche maniera è un po' una chiusura del cerchio per te, no? Cioè lo scrivere ispirandoti anche a delle cose che in qualche modo ti hanno tanto influenzato, di un paese che, come tu dicevi prima, non che ti fosse indifferente, ma certamente non avevi,
esatto.
Ti ha invece permeato molto, quindi tornare lì a presentare il libro com'è stato?
È stata una grandissima emozione. Proprio per quello che dici, perché finalmente il paese in cui ho vissuto oltre 13 anni della mia vita mi vedeva per quello che facevo, e non è appunto cosa da poco, e per dire, cioè, anche solo gli amici o le persone intorno sapevano, conoscevano il mio lavoro, ma un conto è conoscerle, un conto è leggere le storie. Qualcuno è rimasto scioccato, qualcuno ha avuto incubi, ma ecco, poi si è anche recuperato quel pezzo. Però al di là di tutto, anche lavorare fianco a fianco con la traduttrice che lo ha scelto e l'ha voluto e l'ha accompagnato, è stato emozionante. È stato entrare in una lingua e in un paese in un modo differente. E poi, come dicevi giustamente tu, io mi ispiro a quella che è la mia visione del Giappone, portarla ai giapponesi è stato un momento di grande paura e timore.
Responsabilità
anche. E quindi questo momento di incontro, queste presentazioni che ho fatto a ottobre a Tokyo, a Kyoto, sono state per me proprio il banco di prova dell'autenticità non tanto delle cose che dico, ma della sensibilità con cui le dico. E devo dire che sono state accolte molto bene, tanto che alcuni lettori mi hanno detto che se non fosse per i nomi propri dei personaggi, che forse sono la cifra che più distingue in maniera univoca l'ambientazione, tranquillamente quello che ha l'Italia al Giappone e quello che ha il Giappone all'Italia. Quindi direi che sono stati molto gentili, ecco.
Allora, la casa è qualcosa di importante socialmente e storicamente per tutti, naturalmente, no? Soprattutto per chi non ce l'ha, per esempio. Esatto. Ma nella cultura giapponese, in quella italiana, in modi diversissimi, la casa è proprio centrale. Pensiamo al paradosso europeo degli italiani, che sono il popolo che in percentuale ha più proprietari di case, per motivi che sappiamo, insomma, costi degli affitti e altre questioni di instabilità d'Europa o comunque dell'Occidente, mentre in altri paesi spesso si cambia casa, si va in affitto, eccetera, e la cosa non suscita particolare ansia come da noi. Pensiamo invece al concetto, peraltro ormai anche esportato in Occidente, tutto orientale e molto giapponese, del rigore, dell'armonia, dell'equilibrio all'interno di una casa, no? Cioè che quindi quando si scompone comporta anche un riverbero sull'equilibrio emotivo delle persone che la abitano. Ecco, queste storie, questa raccolta di racconti porta con sé personaggi, esperienze che sottolineano il concetto che tu ci hai spiegato all'inizio, cioè il fatto che il rapporto con una casa e quello che contiene, il modo in cui ci relazioniamo con la casa e le cose, cambia gradualmente talvolta, noi non ce ne accorgiamo, ma in qualche maniera si va verso la casa vuota. A raccontarlo sono molte donne, non sono solo donne, ma le donne, anche per motivi storici e culturali ovviamente, sono quelle che forse sentono di più questi mutamenti o comunque li vivono.
Assolutamente, e abbiamo aperto con una descrizione di una casa tradizionale, di una protagonista che sta in una casa tradizionale giapponese con questi spazi, questo dentro e fuori, e immediatamente dopo ci troveremo nella sua vita adulta, dove tutte queste aspettative purtroppo non sono state come dire soddisfatte, si trova in un piccolo appartamento di uno stabile fatiscente, perseguitata da un odore molesto, a ricercare il suo posto nel mondo. Quindi assolutamente, io credo che la casa è tutte le case che ci portiamo dietro, perché al di là di quella in cui abitiamo, ma ce ne portiamo dietro tante, funzioni molto bene per raccontare quello che sta succedendo. E quello che in generale era un posto protetto e sicuro lo è sempre, sempre, sempre meno. Per quanto riguarda poi la concezione giapponese, la casa è un posto difficilmente condiviso nel modo in cui lo intendiamo noi. Quindi entrare in alcune case a me interessava anche per questo, per raccontare. Poi ci sono, quello che dicevi tu, no? Una percezione diversa. Per esempio, un racconto si basa sul concetto del logico Bukken, che sono gli stabili dove è successo un evento traumatico, un incidente, come una morte solitaria, un suicidio, un omicidio, e che trattengono a livello culturale, no? Uno stigma, e questo fa sì che i prezzi di mercato calino anche del 50%. E c'è un obbligo di comunicarlo ai successivi affittuari o proprietari. Quindi ci sono anche degli elementi culturali che vanno a validare, tra virgolette, quella che è una sensibilità altra. E a me questo interessa sempre, sempre molto, e lo trovo molto, come dire, stimolante per l'immaginazione.
Quanti racconti sono contenuti 16. Nel libro? 16, perché non li ho contati, ma insomma sono appunto racconti molto densi e diversi, e sono stati scritti in epoche diverse? O...
Allora, l'ultima raccolta era del 2022, quindi da lì in avanti, nel senso che la bellezza dello scrivere racconti è che lo puoi fare in vari momenti, secondo varie anche atmosfere, dipendentemente da dove ti trovi, e quindi è stata una sorta di accumulo progressivo di questi racconti, e sono stati scritti più o meno in questo lasso di tempo. Qualcuno magari era un'idea che era lì da un po', ed è anche questa una cosa molto bella, perché i racconti li puoi tenere lì un po' come la caramella in tasca, no? Che sai che quando è il momento giusto te la gusti, o il cioccolatino prima che si sciolga, e quindi sì, sostanzialmente in questo periodo di tempo.
Hai letto il libro delle case di Andrea Baiani, che è stato
il
nostro ospite per raccontarci?
Sì, ma le case sono assolutamente un asse portante. C'è stato anche proprio un periodo in cui anche nella nostra letteratura...
Perché col Covid...
Esatto, ci siamo ritrovati tutti dentro.
Cioè abbiamo cominciato a guardare le nostre case intanto più ossessivamente,
esatto.
Perché non potevamo guardare altro, ma in qualche modo forse abbiamo anche fatto delle riflessioni, non lo so, io scambio, visto che insomma ci conosciamo da tanti anni, siamo amiche, io ricordo che per esempio durante il Covid ho ritrovato tantissimi oggetti dei miei genitori negli archivi di famiglia, dato che io abito in una casa che era dei miei genitori, per fortuna insomma,
quindi...
è cambiata, non è rimasta pietrificata nel tempo, ma alcuni oggetti non si sono mai spostati di lì. Oggetti, documenti soprattutto, ricordo il ritrovamento di un biglietto della Pan Am di mio padre degli anni 50, che era grande come un lenzuolo, con gli aerei ancora disegnati, le cose, cioè una specie di, come dire, di manifesto dell'ottimismo anni 50 che permeava i viaggi verso l'America, che allora erano dei viaggioni che uno preparava per mesi, questo insieme ad una valigia di alluminio, perché allora le valigie per i viaggi aerei, per la stiva, erano di alluminio. Insomma,
quindi
cioè
proprio si aprono dei mondi. E dei pezzi che sono sempre con te, cioè è un po' come la parola infestato sembra brutta, però è vero che un po' tutte le case sono infestate, non per forza.
Praticamente quelle più vecchie in ogni angolo, se vogliamo, sono infestate, ma si può anche avere un buon rapporto con gli infestanti.
È proprio questo che dico, che se nel momento in cui lo vedi e lo percepisci, a questo punto ci costruisci intorno una narrazione e nella narrazione
si convive.
Si convive
con quello che c'è e con quello che non c'è. L'ultima domanda è proprio sul vuoto, cioè nel senso che il vuoto non è un vuoto solo fisico, quando delle cose se ne vanno e anche delle persone, ma è anche un vuoto di altro tipo, cioè quando per esempio un luogo così importante, come abbiamo continuato a dire per tutta la conversazione, non ti corrisponde più.
Esatto, cioè questa, il senso del vuoto è una mancata corrispondenza, di nuovo torniamo al primo racconto, tra un'aspettativa e una realtà, e il discorso di mettere il termine stagione è un po' la speranza che questa mancata corrispondenza non sia definitiva, ma come le stagioni ci sia un susseguirsi e sia un periodo dal quale si esce e poi si costruisce qualcosa di diverso. E poi il vuoto è anche uno spazio invece di immaginazione e creatività, quindi se da quella mancata corrispondenza si genera una nuova percezione, forse se ne esce. O si entra.
Come si diceva una volta, la noia genera il genio,
esatto.
Anche dove non c'è o dove non si sapeva che ci fosse, cioè annoiandosi si scoprono talvolta le idee più importanti della propria vita, qualcosa che raccomandiamo moltissimo ai nonni e ai genitori all'ascolto, se ce ne sono, e anche agli insegnanti che però lo sanno bene, gli spazi di noia e di vuoto per i giovanissimi sono fondamentali, non riempiteli di attività di tutti i tipi perché arrivano devastati ed esausti e non hanno nessuno spazio per usare la loro creatività per superare la noia. Quindi la noia o comunque il vuoto di attività, insomma, il vuoto di, perché altrimenti veramente vi sostituite alla loro creatività. E con questa
con questo
come dire, monito, che non ho nessun titolo per dare, un pochino sì forse, insomma, per esperienza professionale, ringrazio molto Francesca Scotti. Allora, tu presenterai il libro da qualche parte?
Allora, venerdì sono a Roma allo Spazio 7 con Elvira Seminare, Maria Teresa Carbone, e più che una presentazione sarà una conversazione intorno ai temi, che secondo me è la cosa più divertente, alle 18:30.
Bellissimo. Allora, come al solito, ormai avevamo, come dire, una grande scrittrice in casa e naturalmente non ce ne siamo accorti, come spesso accade appunto quando hai le cose in casa.
Belle cose in casa.
E le persone in
quadro.
Casa. Esatto, per cui grazie a Francesca Scotti
grazie.
Per essere tornata a trovarci. La stagione delle case vuote, H Editore, a risentirci. Ciao. Nella prima parte abbiamo parlato di Libano con Ali Shakur, che sarà stasera triennale a Folk Festival con il suo When I Saw the Sea. Questa era Nancy Agram con il suo brano Mashi Haddi, ormai di tanti anni fa, pop libanese in un'epoca forse un po' meno infelice di questa per il Libano. E noi siamo arrivati al momento in cui parliamo di giallo noir e di tutto quello che ci sta intorno con Giallo Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Quando lo scrittore tedesco Goethe venne in Italia per visitare il nostro paese, siglò una frase memorabile dedicata a una città come Napoli. E la frase era: vedi Napoli e poi muori. Questo sottolineava la bellezza mozzafiato della città paneuropea, ma indicava anche la possibilità di morire in quei luoghi. E che in quei luoghi si morisse anche durante la Belle Époque ce lo ricorda anche Diego Lama nel suo ultimo romanzo Il sangue degli architetti, un'indagine del commissario Veneroso che è pubblicato da Mondadori. E se volete scoprire che atmosfere ha quel libro, seguitemi in questa piccola lettura. Aprile 1884, sabato. Due giorni dopo aver risolto il caso degli architetti, alle 7 del mattino di sabato, il commissario Veneroso aprì la porta di casa e trovò una piccola scatola sul pianerottolo. Si chinò, la raccolse. Sopra in bella grafia c'era scritto «Sua Eccellenza Veneroso», firmato «Il vostro brav'uomo». Così l'aprì. Dentro trovò un orecchio. «Un orecchio?» disse con la sua voce bassa e roca, come di fronte a un oggetto magico, un segno, una profezia. Mise la scatola sotto l'ascella e prese il lobo tra un indice e il pollice. Era leggero come una farfalla. Lo tenne davanti al naso. Era proprio un orecchio umano in carne e ossa. Pensò, anatomico. Chissà che diavolo significava. Il commissario fece un passo indietro per rientrare in casa. Si sedette sul dondolo, vicino allo specchio, poi guardò la scatola. Sua Eccellenza Veneroso. Firmato il vostro brav'uomo, cioè io, disse un po' compiaciuto perché leggeva in bella grafia il suo nome e questo faceva sempre piacere, rendeva più importanti e più veri, anche più eleganti, persino lui. Ma chi era sto brav'uomo? Chi poteva avergli inviato un orecchio? E perché? E il corpo dove diavolo stava? Era ancora vivo? Avvicinò il padiglione al naso per sentirne l'odore. Non puzzava. Le orecchie non puzzano mai, sentenziò alla sua maniera, cioè a vanvera. In ogni caso, il pezzo, il muscolo o l'arto, pensò alla ricerca di un corretto sinonimo tecnico, il nervo sembrava tagliato di recente e con un coltello affilato. Non si capiva neanche se fosse appartenuto a un maschio o a una femmina. Sulla scatola non c'erano indicazioni, solo macchie, segni, la scritta in bella grafia e qualche impronta di dita o digitale. Tutta roba inutile per le indagini, come sempre d'altra parte. Come sempre. Prese la scatola e la buttò nel cestino dei rifiuti. Però colui il quale aveva scritto il nome doveva essere persona istruita e anche ben educata. Colui il quale, sospirò forbito, prese un fazzoletto bianco, ci avvolse il lobo e lo mise in tasca, come se fosse una merendina da mangiare più tardi. Poi chiuse la porta e scese le scale lentamente, sospirando e imprecando contro se stesso, la vita, il mondo, eccetera. Ma se volete scoprire se il commissario Veneroso riuscirà a trovare l'identità del misterioso assassino, e se effettivamente c'è un assassino da cercare, o c'è invece solo un orecchio mozzato, mandato magari per un ricatto, dovrete arrivare fino alla fine dell'ultimo romanzo di Diego Lama, che si intitola Il sangue degli architetti, un'indagine del commissario Veneruso, pubblicato da Mondadori. Sicuramente vi innamorerete ancora una volta di Napoli e capirete quanto è scorretto nelle sue indagini Veneruso.
E grazie anche a Luca Crovi. La sua rubrica tornerà lunedì la prossima settimana. Questa settimana lunedì non eravamo in onda e dunque l'abbiamo recuperata quest'oggi. Noi adesso diamo la linea alle notizie delle 12.30, torniamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini. Grazie dell'ascolto.